Allora, alle 11:07 minuti primi, come annunciato, ritorniamo in diretta e siamo in collegamento telefonico con Matteo Petracci, autore del libro che andiamo a presentare questa mattina, ovvero sia Partigiani d'Oltremare. Il titolo completo è Partigiani d'Oltremare, dal Corno d'Africa alla Resistenza Italiana. Buongiorno intanto Matteo, grazie per essere con noi, speriamo tu ci senta bene.
Benissimo, buongiorno a te Marco e a chi ci ascolta, anzi grazie a voi per avermi dato questa opportunità di parlare del libro nella vostra radio.
Benissimo, allora prima di collegarci con te abbiamo raccontato brevemente come la scorsa settimana sia stato anche il giorno della memoria per quanto riguarda l'Etiopia e il popolo etiope, quindi ci sembrava giusto mettere insieme questi due elementi. Allora, tu hai scritto un libro su un capitolo di storia locale, ma insomma non troppo locale, molto interessante e anche molto, molto curioso. Una pagina della Resistenza Italiana, però scritta diciamo da protagonisti che uno non si immaginerebbe, no? Un gruppo di persone provenienti dal Corno d'Africa che si mettono insieme a prigionieri di guerra alleati, ebrei fuggiti dai campi di concentramento e varia umanità e portano avanti insomma un gruppo partigiano che ha avuto una certa importanza in quel delle Marche. Ti lascio subito la parola perché ovviamente la questione la conosci molto bene.
Sì Marco, come hai detto tu all'inizio, si tratta di un episodio di storia locale, gli storici professionisti direbbero di microstoria, però in realtà questa storia locale parte da molto lontano perché parte dal Corno d'Africa, è molto intrecciata con il colonialismo, perché con il colonialismo italiano e fascista, perché queste persone, queste donne, questi uomini e questi bambini in qualche caso sono stati portati in Italia per celebrare il colonialismo stesso. La ragione della loro permanenza in Italia è legata all'esposizione coloniale di Napoli del 1940, la mostra triennale delle terre d'oltremare, e poi però quando scoppia la guerra questi somali, eritrei ed etiopi restano bloccati a Napoli perché sostanzialmente non si può riportarli nel Corno d'Africa perché il canale di Suez è controllato dalla Marina Britannica, così come poi progressivamente la Marina Britannica controllerà tutto il Mediterraneo, e quindi restano bloccati a Napoli, ci restano per diversi anni e subiscono diciamo il progressivo andamento della guerra sempre in misura più sfavorevole all'Italia, soprattutto con l'avvio dei bombardamenti, perché il luogo dove alloggiavano sostanzialmente erano delle baracche di legno circondate da filo spinato, si trovava a poca distanza in linea d'aria dagli impianti industriali di Bagnoli e quindi quello era un obiettivo militare. Loro subiscono diciamo pesanti bombardamenti, quantomeno questo è quello che scrivono poi in alcuni documenti che sono conservati negli archivi, e poi vengono spostati nelle Marche per ragioni di sicurezza, ovviamente non la loro sicurezza, perché la preoccupazione del Ministero era che durante un bombardamento, al di là del fatto che potessero morire sotto le bombe, ma la preoccupazione principale era che potessero scappare e quindi far perdere le loro tracce nell'area metropolitana di Napoli, vengono spostati nelle Marche in un borgo piccolissimo, e lì proprio perché il borgo era molto più piccolo, una zona meno antropizzata, senza aree metropolitane, se accompagnati da poliziotti italiani possono uscire e cominciano, sempre accompagnati, ad intrecciare un minimo di rapporto con la popolazione. Questo fa emergere che alcuni di loro parlavano l'italiano in maniera corrente, e poi dopo l'armistizio l'8 settembre, sulla base delle informazioni che raccolgono tra la popolazione del luogo, che spiega loro che il re è scappato, che i comandi militari sono scappati, che altri prigionieri di guerra, come hai detto tu, di varia umanità, dei campi di prigionia che erano distribuiti nel territorio dove si trovavano, progressivamente scappavano per raggiungere le montagne, e alcuni di loro scappano e raggiungono la montagna e si uniscono a questa banda partigiana molto particolare, chiamata Banda Mario dal nome del comandante, che si chiamava Mario De Panger. Era una banda che probabilmente rappresenta un caso unico in Italia, perché al suo interno si parlavano 8 lingue diverse e tra coloro che erano credenti si professavano 3 religioni, perché c'erano ebrei, c'erano musulmani e c'erano cristiani nelle diverse declinazioni, perché c'erano cristiani cattolici, anglicani, ortodossi e cristiano copti, che erano etiopi. Quindi è un melting pot, diciamo, del 1943, è un grande esperimento di integrazione sul campo con tedeschi e fascisti che li braccavano e che rendevano tutto ovviamente più difficile.
Senti, era una vera e propria brigata internazionale, perché leggiamo, c'erano appunto queste persone che venivano dal Corno d'Africa, c'erano ovviamente italiani, c'erano ebrei provenienti dall'Europa orientale, se non vado errato, prigionieri britannici, prigionieri sovietici, persone che venivano dalla ex Jugoslavia, diciamo così, Slovenia, Croazia e Montenegro, o perfino leggiamo un austriaco disertore. Dici perché poi appunto restiamo con la curiosità.
L'austriaco disertore peraltro era stato catturato da un ebreo, uno di quegli ebrei che proveniva dall'Europa orientale, e quindi diciamo rappresenta anche diciamo un messaggio che effettivamente si può cambiare. Cioè, in termini storiografici è interessante, perché innanzitutto gli ebrei in questa storia non sono vittime inermi, ma partecipano attivamente alla resistenza anche armata. Uno è medico, gli altri si occupano di controspionaggio e partecipano alla resistenza armata. Gli ebrei in totale ne sono 4, di cui 2 stavano qui con le famiglie. Questo austriaco invece diserta dopo essere stato catturato, si unisce ai partigiani e come hai detto tu, sì, è una storia, diciamo, che riguarda una brigata internazionale, dove peraltro il comandante Mario De Panger proveniva da un'importante esperienza di combattente antifascista, perché durante il fascismo De Panger svolgeva il ruolo di collegamento tra le città europee e i gruppi clandestini rimasti in Italia. Poi verrà arrestato, verrà condannato al tribunale speciale a 11 anni di carcere e poi confinato, e al suo interno della banda c'erano anche 2 ex combattenti delle brigate internazionali in Spagna, che erano stati in Spagna tra il 36 e il 39 e che poi vanno a svolgere il ruolo all'interno della banda Mario di commissari politici. Quindi hai centrato perfettamente, diciamo, l'argomento, perché ovviamente gli italiani combattevano anche per la libertà d'Italia, la liberazione dal fascismo e quant'altro, però lo spirito che li animava probabilmente era uno spirito realmente internazionalista, e questo è testimoniato anche da alcune fotografie che ci sono state lasciate come testamento iconografico di quell'esperienza, che oggi noi possiamo guardare, come ad esempio la foto della copertina, con la stessa potenza comunicativa del momento in cui quella fotografia è stata scattata, secondo me.
Senti, fra di loro come si parlava, come si comunicava? L'italiano era utilizzato, diciamo, come lingua franca per tutti, oppure c'erano problemi in qualche modo da dover oltrepassare?
Grazie per la domanda, perché questo diciamo, scoprire questi passaggi ha rappresentato uno dei momenti più interessanti della ricerca. E io sono arrivato a questa conclusione. Come hai detto tu, l'italiano probabilmente rappresentava la lingua preponderante, perché comunque gli inglesi erano prigionieri in Italia da diversi anni e nei loro diari si parla di una conoscenza dell'italiano come un fluent Italian. Lo stesso si può dire per coloro che provenivano dalla ex Jugoslavia o dal confine orientale, che avevano subito sia le politiche di italianizzazione forzata, sia per chi si trovava in Slovenia la feroce occupazione italiana a partire dal 1941, poi erano stati portati in Italia, quindi qualche forma, diciamo, di familiarità con l'italiano sicuramente c'era. Così come parlavano italiano i somali, gli eritrei e gli etiopi, perché in alcuni casi erano stati selezionati per venire in Italia alla mostra di Napoli anche in base alla padronanza della lingua. Qualcuno di loro svolgeva ad esempio il ruolo di interprete tra l'italiano e i dialetti locali. E poi parlavano le lingue di tutta Europa, perché gli ebrei che provenivano dall'Europa orientale parlavano il boemo, il tedesco, e il comandante De Panger era stato inviato a Mosca durante il periodo del fascismo a studiare presso la scuola Lenin a Mosca, quindi parlava anche il russo, lui stesso parlava l'italiano, lo sloveno e il tedesco. I due commissari politici che avevano combattuto in Spagna durante la guerra civile spagnola, siccome erano emigrati precedentemente in Francia e in Belgio, parlavano francese, tedesco e ovviamente italiano, e quindi questo mi porta a pensare, ci dovrebbe portare a pensare che in qualche caso c'era stata una mescolanza di lingue che ha prodotto in quel territorio, in quella banda, la possibilità di utilizzare una sorta di esperanto, dove alcune parole utilizzate magari provenivano dalle lingue slave come drug, altre parole provenivano dal russo, altre dal francese e altre dall'italiano. Questo quantomeno mi sento di poterlo dire, anche perché ho avuto la fortuna negli anni passati di conoscere alcuni partigiani che hanno combattuto nella banda Mario, li ho intervistati più e più volte. Qualcuno di loro è presente anche nelle fotografie che sono state pubblicate, e questi partigiani stessi, ormai ultra ottantenni, ricordavano parole di sloveno, di serbo croato o di altre lingue, ma parole come amico, compagno, fuoco, attenzione, che erano parole che probabilmente avevano avuto modo di apprendere durante la loro esperienza. Scusa, ma c'ho il mio cane Maki che probabilmente ha visto.
Vabbè, se si chiama Maki lo perdoniamo soltanto per il nome. Senti, per quanto riguarda i combattenti provenienti dal Corno d'Africa, per quelle che sono state le tue ricerche, il fatto che ci fossero dei partigiani di pelle nera, in qualche modo era considerato un problema non dico all'interno del gruppo, però all'interno dei luoghi dove poi questi partigiani attuavano, oppure non si riscontrano problemi di nessun tipo da parte della popolazione nell'avere a che fare con africani, specie dopo 20 anni di fascismo, peraltro, e con tutta la propaganda che c'era stata.
Questo è un aspetto importante, perché dai testimoni che io ho potuto sentire, mentre quando da Napoli vengono spostati in questo piccolo borgo che si chiama Treia e continuano a vivere in condizioni di internamento, ho trovato dei testimoni che mi hanno raccontato non solo la sorpresa nel vedere un uomo nero in quel piccolo borgo, che loro l'avevano potuto vedere soltanto sulle cartoline illustrate o nelle riviste della propaganda razzista, ma mi hanno raccontato anche di episodi di preoccupazione e anche di razzismo, tipo nel vederli circolare per questo borgo. Tuttavia, quando poi scappano e si uniscono alla banda partigiana, all'interno del gruppo partigiano, nonostante, come hai sottolineato tu, ci fossero persone che comunque facevano sì partigiani, comunque però erano giovani, avevano 18, 19, 20 anni, erano stati educati al razzismo a scuola, nella comunità, erano stati proprio educati al razzismo, forse il loro essere contadini, quindi persone molto semplici, li hanno portati a far ragionare l'empatia prima ancora del pensiero, e hanno riconosciuto in queste persone, e lo dico senza retorica, perché potrei citare una serie di esempi, e li hanno portati a riconoscere in queste persone persone come loro, che stavano combattendo contro un nemico che voleva creare un nuovo ordine in Europa e nel mondo basato sul razzismo, la sopraffazione e la forza. C'è un episodio che a me ha molto colpito, che riguarda la presenza dei somali, perché i somali, non solo la loro presenza non solo apporta una nazionalità in più, diciamola così, ma porta anche l'ingresso di un'altra religione all'interno della banda, perché i somali erano musulmani. Un episodio che a me ha colpito, una testimonianza che a me ha molto colpito, è che uno dei preti che collaborava con questa banda, appena arrivano i somali all'interno di uno dei distaccamenti della banda, chiede ai contadini che portavano ogni tanto le cose da mangiare ai gruppi partigiani, chiede ai contadini di portar su non solo farina, qualche pezzo di carne macellata, eccetera, ma di portare su anche qualche animale da cortile, qualche pollo vivo, in maniera tale che i somali lo potessero macellare essi stessi secondo il rito halal e rispettare così i precetti della loro religione. Questo io l'ho trovato scritto in una testimonianza rilasciata negli anni 50-55 e riguarda fatti avvenuti nel 1943 con tedeschi e fascisti che li braccavano. A pensare che oggi noi nel 2020 non riusciamo nemmeno a gestire la mensa di una scuola materna, questo qui dovrebbe, diciamo, insegnarci molto di come poi sul campo effettivamente i processi di integrazione si svolgono, si fanno, se uno li vuole.
Sì, a volte dovrebbero, la teoria dovrebbe lasciare spazio poi alla pratica, in questi casi. Senti Matteo, noi potremmo andare avanti ancora per ore, perché poi c'è tutto il racconto di questi due anni e passa, che sono stati ovviamente densissimi. Però una cosa te la volevamo chiedere: al termine della guerra, che fine fanno questi partigiani? Gli italiani, insomma, saranno rimasti a casa loro, immaginiamo, ma tutti gli altri, e in particolare questi africani, che erano quelli più in difficoltà nel tornare a casa loro, sono riusciti tutti a tornare nelle loro residenze? Qualcuno è rimasto nelle Marche, come è successo peraltro anche altrove? Insomma, che fine hanno fatto?
Allora, stando su, diciamo, per tutti delle diverse nazionalità, sto cercando di ricostruire il percorso successivo alla fine della guerra, in qualche caso ci sono riuscito, magari questo sarà oggetto di un altro libro. Focalizzando invece l'attenzione agli africani, posso dire che un po' grazie alla fortuna, un po' grazie anche a un lavoro fatto in squadra insieme a Davide Falcioni, che è un mio amico giornalista, insieme a Booming 2, che mi ha aiutato a far uscire fuori questa storia dal territorio prima ancora di pubblicare il libro, abbiamo trovato ad esempio la figlia di uno dei partigiani somali che, attraverso la circolazione online delle fotografie che sono state inserite nel libro, ha riconosciuto il volto del padre, e che poi nel 2017 mi ha contattato e è venuta nelle Marche per visitare i luoghi dove il padre aveva combattuto. Oppure ho scoperto, girando per archivi, che un etiope, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, così come avviene per centinaia e centinaia di partigiani italiani, viene arrestato e processato perché alcuni atti commessi nella guerra di liberazione vengono considerati delitti comuni, ma in questo caso già bisogna considerare che era cominciata la guerra fredda, quindi diciamo il tentativo da parte della destra risorgente di condannare la resistenza e quindi condannare i partigiani. E poi adesso, lavorando sempre insieme a Booming 2, abbiamo trovato la figlia di un altro partigiano etiopico, che una volta che torna a casa viene decorato da il Nehus, in Etiopia, viene nominato come comandante dell'esercito etiopico, uno dei comandanti, uno dei graduati dell'esercito etiopico alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ho scritto a questa signora un paio di settimane fa, si chiama Addis Salem Abdissa, comunichiamo in inglese, le comunicazioni non sono sempre facili perché non sempre si riesce ad avere campo, ad avere rete e quant'altro, però contiamo di far emergere anche la storia successiva di questo partigiano etiope.
Benissimo, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere è, questa storia l'avete ritrovata voi e, diciamo, l'avete messa nero su bianco oppure è sempre stata presente in qualche modo nella memoria storica locale?
Allora, questa storia era presente nella memoria storica locale, nella memorialistica partigiana, ma non sempre e non pienamente circostanziata, cioè in alcuni documenti ad esempio si faceva riferimento alla presenza di questi somali, eritrei ed etiopi come studenti stranieri che studiavano all'università per stranieri di Perugia. In realtà, approfondendo, si scopre che l'Italia, il colonialismo italiano, diciamo, è orientato a non costruire classi dirigenti locali e quindi i sudditi coloniali non potevano studiare oltre la quarta elementare. Ok? Quindi questo basta, diciamo, approfondire un po'. E poi dopo ne aveva parlato uno storico che insegna all'Università di Roma 3, che è Luigi Goglia, che aveva fatto un piccolo articolo uscito in un volume collettaneo, ma quando ancora la documentazione non era così emersa, non erano stati fatti degli scavi archivio approfonditi, e però, come sempre avviene, fortunatamente per chi si occupa di ricerca, anche grazie alle ricerche fatte precedentemente da altri, la ricerca va avanti e io spero che nel prossimo futuro io o qualcun altro riprenda in mano questa storia e magari trovi altre notizie, altre informazioni che permetta a questa storia di continuare a camminare, perché come abbiamo detto precedentemente, se noi riuscissimo a trovare altri eredi di questi partigiani africani, potremmo raccontare anche la vita che hanno vissuto in Africa, perché alcuni, come ad esempio questo somalo la cui figlia mi ha contattato 2 anni fa, che si chiamava Aden Shire Jama, questo partigiano somalo, quando rientra in Somalia diventa uno dei protagonisti del processo di decolonizzazione del suo paese. E io sono abbastanza convinto che, come è stato per gli italiani, così lo è stato anche per i partigiani stranieri, e cioè la resistenza ha rappresentato una grande palestra di lotta per la conquista dei diritti civili, politici e della democrazia. E ritornati a casa, la loro esperienza è stata proiettata verso le dinamiche che hanno interessato i rispettivi paesi di provenienza.
Benissimo, Matteo, noi ti ringraziamo moltissimo. Fra l'altro abbiamo avuto per anni qui in radio una trasmissione proprio a cura della comunità etiope qui di Roma, che si è tanto battuta per la memoria storica, per la ricerca della memoria storica su questi anni, in particolare per quanto riguarda l'indegno monumento al maresciallo Graziani a Filettina. Quindi ci fa davvero molto molto piacere aver presentato questo tuo libro, che di cui ricordiamo il titolo per intero, Matteo Petracci, Partigiani d'Oltremare, dal Corno d'Africa alla Resistenza Italiana, editore Pacini, se non vado errato,
sì,
giusto?
Esatto, sì.
Perfetto. Poi, fra l'altro, diciamo, non è il tuo unico libro, ne hai fatti anche di altri interessanti che speriamo di aver modo di presentare qui in radio prossimamente. Nel frattempo ti ringraziamo moltissimo, ti salutiamo, ti chiederei di restare un attimo in privato con noi, se puoi.
Grazie.